parla.
Sì, intanto bisogna probabilmente partire da una differenziazione. Il welfare è un termine generico che si usa per definire sia il vecchio stato sociale, così come veniva chiamato nel periodo keynesiano, cioè in buona parte del Novecento, sia il welfare nel senso di nuovo sistema di redistribuzione di quelli che potevano essere un tempo i diritti sociali. Intanto per buona parte del Novecento il welfare o stato sociale, così come proponeva la struttura keynesiana dell'apparato industriale, quindi di un certo tipo di produzione che ha caratterizzato i paesi occidentali, era una forma di ammortizzazione, una forma di elargizione generalizzata ai lavoratori, ma non solo ai lavoratori, di una serie di diritti, tra cui quello alla casa, quello alla salute, quello anche al periodo del riposo nell'anzianità, cioè la cosiddetta pensione. E questo non è naturalmente il frutto di una concezione che si è data da un certo momento del Novecento, dagli anni 40 in poi, così come appunto hanno imposto le politiche keynesiane, ma anche il frutto di una forte dialettica e di forte rivolte che ci sono state intorno al mondo del lavoro, che hanno portato a quella che è stata una redistribuzione, mettiamo così, di tutta una serie di concessioni che sono state anche strappate con una serie di lotte proletarie, insurrezioni, ma non ha avuto solamente quella funzione, quello dello stato sociale novecentesco, aveva anche la funzione di creare un collante sociale, come tu anticipavi, rispetto e contro queste lotte che sono partite dalla fabbrica ma che hanno attraversato la città tutta, le campagne, ma avevano anche un'altra funzione, quella di fortificare in qualche modo la forza lavoro e quindi costruire in qualche modo una società in toto industriale. Questo principio comunque delle politiche keynesiane, cioè quelle novecentesche, aveva l'obiettivo di creare più o meno una società omogenea. Naturalmente sappiamo che questo non è vero, i tassi di disoccupazione ci sono sempre stati, gli esclusi, i disoccupati, tutta la teoria del benessere che ruotava intorno allo stato sociale era fortemente illusoria e fittizia, ma ha creato in generale una redistribuzione della ricchezza, scusate il termine un po' marxista, ma che comunque rispecchia in qualche modo il vero, che ha creato una redistribuzione generale di tutta una serie di diritti a cui la gente è rimasta in qualche modo assuefatta, in senso anche negativo. Il capitale è arrivato con una serie di diritti che hanno caratterizzato quindi le politiche keynesiane, che hanno anche distrutto in parte quella che era un'organizzazione sociale intorno alla salute, intorno alle forme della conoscenza, e quindi ha creato in quel modo la tenuta al consenso. Quando tu mi chiedi come da lì si è arrivati alla nuova tipologia di welfare, bisogna forse inserire un passaggio. Bisogna intanto dire che il vecchio stato sociale, cioè quello nazionale e dello Stato, non si è estinto totalmente. Il nuovo welfare è un tentativo di aggiungere un livello sopra la vecchia struttura dello stato sociale. Quello che dicono i teorici rispetto al welfare di primo livello, cioè quello pubblico elargito dallo Stato, e che ancora oggi è necessario appunto per fare da cuscinetto, per ammortizzare tutte quelle situazioni di esclusione che potrebbero in qualche modo minare la stessa sicurezza generale dello Stato. Tutti coloro che sono esclusi da un'occupazione o dal poter avere dei servizi non possono essere lasciati a loro stessi. Infatti ancora oggi l'Italia elargisce per il welfare il 30% del suo PIL. Infatti il welfare viene spiegato come la percentuale di spesa pubblica che viene fatta dallo Stato per appunto i servizi. Però il nuovo welfare, questa nuova modalità di organizzare la società che va a posarsi su questa elargizione dei diritti che c'è stata nel Novecento, che quella sì può essere considerata di massa, è un percorso di individualizzazione che parte un po' per fare da altro lato della medaglia, e quindi fortemente e strettamente legato a quella che è la frammentazione del mondo del lavoro. Dal momento in cui non si ha più una posizione così stabile all'interno della produzione sociale, i ruoli non sono tenuti per tutta la vita, una professione non corrisponde a un certo tipo di soggettività, di fronte a questa frammentazione del mondo occupazionale, per cui una persona può lavorare 6 mesi e poi non lavorare più, fare 100, 200 lavori nel corso di 30 anni, non gli si può assicurare, così almeno dice lo Stato e il capitale, un corrispondente di stato sociale che lo accompagni tutta la vita. Per cui il nuovo welfare che cos'è? È in pratica un welfare, è una maniera di approcciarsi ai diritti come se fossero un lavoro. Se tu hai bisogno di una serie di servizi, da quelli sanitari a quelli della casa, a quelli della cura della persona, che qualsiasi altro servizio rispetto all'istruzione o ai vecchi, alle vecchie mansioni che venivano attribuite al diritto sociale, ora è qualcosa che ti devi ricavare come se fosse un lavoro. Tu ti devi occupare individualmente di far sì che, se ti servono una serie di servizi, entrare nelle reti, pagare, lavorare in maniera da riuscire a ricavarteli. Quindi si tratta in pratica di una liberalizzazione di questi servizi e trasformarli da qualcosa che viene elargito di passivo a qualcosa che invece ti devi procurare, come se si trattasse di una sfera del lavoro qualunque. Quindi in pratica si parla di passare da uno stato sociale a una politica e un'amministrazione del sé, e quindi non più da un diritto ma a una prestazione che tu devi fornire in una generalizzata società attiva. Quindi abbiamo non più un lavoratore a cui vengono dati dei diritti, adesso al di là di quello che si può pensare su questa struttura, ma abbiamo invece una persona che deve essere continuamente attiva e che deve continuare a saltare da un lavoro al cercare di colmare l'esigenza di un servizio, piuttosto che riuscire ad avere una casa. È tutto in linea fortemente transitoria.
Ecco, su questo ti stimolo un attimo, perché questa ci sembra anche a noi, insomma, leggendo un po' l'opuscolo, vedendo un po' queste riflessioni, una delle parti centrali, proprio perché appunto quando hai inquadrato un po' anche storicamente la questione, insomma, del welfare state, dello stato sociale, che dir si voglia, insomma, sicuramente le politiche, soprattutto quelle di stampo keynesiano, insomma quelle più classiche, chiaramente facevano anche riferimento a una struttura sociale sicuramente diversa da quella attuale, sono progressivamente entrate in declino, sono anche state molto criticate sia da economisti, ma sono anche state messe in discussione all'interno proprio dell'organizzazione dei governi, soprattutto in Occidente, e tutto questo si è intrecciato in maniera molto forte con quella che poi è stata in qualche modo definita la grande recessione, la crisi che, insomma, ricorderemo, ha attraversato gli anni 2007 fino al 2009. Ecco, come si intrecciano queste cose, perché poi da qui ci sembra, insomma, che poi si arrivi anche a declinare anche quello che tu stavi già introducendo, un po' un nuovo sistema di welfare di massa che, insomma, si poggia su altre direttive, sempre comunque continuando a mantenere la struttura di, insomma, classica, però con delle modificazioni importanti.
Sì, innanzitutto grazie per la domanda, perché a nostro avviso c'entra proprio il punto. Infatti una delle tesi principali che sosteniamo in questo opuscolo, ma voglio dire, per ben vedere, non è che la sosteniamo solo noi, è che appunto questa storia, la storia della modificazione, della ristrutturazione, come l'abbiamo definito, del welfare state, abbia effettivamente nella grande recessione un punto di flessione. Ristrutturazione che, come dicevi tu, comincia, no, alla fine degli anni 70, adesso senza farla troppo lunga, comunque coincide con la crisi del modello fordista. Questa crisi si risolve, viene risolta chiaramente dopo varie peripezie, in sostanzialmente una misura che è quella dell'internazionalizzazione della produzione, appunto per sopperire a tutta una serie di problemi, dall'insubordinazione operaia alla crisi petrolifera del 73. L'internazionalizzazione della produzione fa sì che ci sia una necessità sempre maggiore di far migrare i capitali. questa idea molto mobile di economia chiaramente cozzava con quella che si era affermato, diciamo, quello che noi abbiamo definito welfare keynesiano, no? Che per cui tendeva a garantire invece, a promuovere l'idea comunque di una forza lavoro molto, molto stabile, molto garantita, no? Pensiamo, nel senso, secondo noi il punto massimo della figura promossa come welfare keynesiano è, possiamo dire, l'operaio massa, perché insomma tu avevi una casa, ti veniva garantita una casa per tutta la vita, avevi un posto fisso per tutta la vita e appunto dopo un po' percepivi la pensione. Chiaramente questo un'idea di una popolazione così stabile, così garantita, non si trovava molto bene con invece questa necessità di far girare sia diciamo così, gli impianti produttivi che la forza lavoro. Di conseguenza il welfare comincia piano piano ad essere ristrutturato nelle direzioni che ricordava prima l'altra corredattrice di questo opuscolo. Questa ristrutturazione secondo noi ha preso le forme fin dagli anni 90 anche a causa di delle lotte operaie che sono state completamente sminuzzate, sono state completamente distrutte quantomeno in Occidente, proprio grazie appunto sia alla repressione degli stati sia all'internazionalizzazione della produzione. Appunto questa ristrutturazione prende le forme per cui di un attacco alla riproduzione di una parte consistente della forza lavoro. Questo attacco inizialmente è controbilanciato da due fattori: da un sistema finanziario che funziona molto bene, dei profitti che vengono realizzati giganti nella sfera finanziaria, per cui questi profitti giganti hanno poi anche la possibilità in parte di essere reinvestiti dagli stati in spese welfaristiche, e dall'altra parte da un facile accesso ai crediti per i consumi. Ecco, secondo noi proprio in questo punto sta l'intreccio con la grande recessione, senza stare a entrare nel dettaglio di quali sono state le cause che hanno portato a questo momento di contrazione dell'economia che è durato appunto, che di per sé è durata 18 mesi, che però è ancora in una fase depressiva acuta in cui ci troviamo ancora oggi. Possiamo dire che le tre conseguenze che secondo me sono significative dopo questo periodo sono state sostanzialmente l'impossibilità, comunque un sistema finanziario che è diventato molto più cauto, per cui fa molta più difficoltà a erogare mutui o prestiti. Ricordiamo che quella che viene da tutti considerato come la scintilla che ha fatto partire la grande recessione è proprio la bolla dei mutui subprime, per cui si può ben capire che insomma dopo tale bolla il sistema dei prestiti si sia appunto un attimino ricalibrato. La seconda conseguenza significativa è il fatto che, come dicevo prima, le lotte proletarie che già si trovavano in un periodo di difficoltà, che insomma questo periodo di difficoltà permane, continua, di conseguenza appunto abbiamo nei paesi centrali un'inflazione che di solito va avanti, galoppa molto più velocemente che poi una crescita reale di salari, visto che non ci sono più le lotte che storicamente servono, no, a innalzare insomma il peso dei salari. E la terza conseguenza è che la riduzione dei profitti conseguente alla grande recessione, per cui diciamo tutti quei famosi miliardi bruciati in borsa, per dircene una parola sola, effettivamente hanno comportato un'oggettiva difficoltà da parte degli stati di distribuzione di quello che viene chiamato plus valore storto, perché questo appunto in un quadro di crisi così acuta e in un quadro di una competizione globale così matura, questo plus valore diminuiva proprio in termini assoluti.
Bene, abbiamo descritto i caratteri generali della trasformazione del welfare e le crisi che lo hanno attraversato l'Occidente, quindi insomma la situazione in cui ci troviamo. Vorremmo entrare più nello specifico, riferendoci ad alcuni dei tradizionali settori in cui lo Stato sociale, il welfare in Italia ha sempre operato, quali l'istruzione, l'edilizia pubblica e la sanità. Chi insomma un po' più meno giovane ha sempre visto questi settori come di di competenza prettamente statale, invece anche qui in questi proprio assi portanti del welfare ci sono stati delle enormi, sono in corso delle enormi trasformazioni. Una molto evidente, quella dell'ingresso del privato in questi settori che noi abbiamo sempre, appunto, come dicevo, considerato di stretta pertinenza statale pubblica. Ecco, se vi va di darci nel dettaglio qualche suggerimento, qualche indicazione su cosa sta succedendo in questi settori.
Allora, riprendo un attimo la parola io, ricollegandomi appunto anche al cappello introduttivo che facevo qualche minuto fa. Più che entrare nel merito del cambiamento dell'istruzione, dell'edilizia pubblica e della sanità, è il caso di offrire la griglia di interpretazione, almeno quella che noi ci siamo dati, ma non solo noi, per capire questi cambiamenti. Se si guarda questi settori, che prima erano ascrivibili al diritto sociale, cioè il diritto a essere scolarizzati, il diritto ad avere una casa e il diritto a essere curati, si può vedere perfettamente quello che si diceva prima, e cioè che da un diritto generalizzato in quella, mettiamo qui, società di produzione coerente, che era il keynesismo coerente al suo interno, cioè cercava di essere omogenea, si può vedere che c'è, come il welfare impone, un'individualizzazione dei percorsi. Il motto di base esistenziale che vogliono offrire, anzi che ordinano alla popolazione in tutti questi campi, istruzione, edilizia pubblica e sanità, è: tu sei un individuo all'interno della società che deve subire un processo di empowerment. Tu non devi ricevere niente passivamente in maniera assistenzialistica, così come sei stato abituato in tutto il corso del Novecento, tu e la tua famiglia. Se vuoi usufruire di una serie di percorsi, devi capire qual è il tuo curriculum proprio in chiave di investimento personale. Devi concepire te stesso come se fossi un capitale umano. Questa cosa si può vedere anche a partire dalla scuola. Infatti, nell'opinione generalizzata e diffusa, la scuola è qualcosa che semplicemente viene data per formarsi. In realtà la scuola, in tutta la sua evoluzione dall'Ottocento fino ad oggi, aveva delle funzioni che sono sempre state strettamente connesse all'esigenza dello stato del capitale, e cioè appena è nata come servizio e come istituzione pubblica e per tutti, è nata con una forte chiave civilizzatrice, per cercare appunto di trasformare una popolazione riottosa, divisa, in una popolazione che fosse una popolazione di uno stato unitario, imponendo le prime norme di educazione civica. Poi naturalmente l'istruzione si è evoluta, entriamo poi anche all'interno della struttura fordista, per cui bisognava avere tutta una serie di percorsi differenziati a seconda del fatto che un individuo finisse a dover, per delle ragioni di classe sociale, a dover lavorare nelle fabbriche e quindi magari studiare all'interno degli istituti professionali, o che si dovesse fare parte dei quadri dirigenti e quindi dei licei. Oggi abbiamo, a seconda appunto dei cambiamenti della produzione, ma anche le esigenze di governo della popolazione, un nuovo cambiamento, cioè l'istruzione, come tutto il resto, è ridotta a dei curriculum personali, al di là delle scuole che poi si frequentano, anch'esse ancora divise per classi sociali, in cui ogni studente, anche attraverso gli stage, la buona scuola, l'alternanza scuola-lavoro, devono entrare nella logica che devono essere continuamente al lavoro, che tutto quello che faranno per loro stessi, anche in termini di studio, è già inserito in una logica di mercato, e che devono essere in grado di vendersi e acquisire quelle competenze che gli possono dare una posizione all'interno del mercato. Basta vedere anche semplicemente la frammentazione dei curriculum universitari, in cui c'è probabilmente un corso anche per come dipingere il muro di casa tua in maniera creativa. Perché? Perché semplicemente stanno cercando di inculcare l'idea che la tua vita deve essere la ricerca di una continua idea imprenditoriale e non una formazione per un lavoro stabile, così come la struttura del Novecento imponeva, anche quella con un grado di coercizione certo non minore. Infatti non si sta dicendo di scegliere tra un periodo migliore o un periodo peggiore del capitalismo. Invece per quanto riguarda per esempio la casa, lasciando un attimo da parte l'istruzione, anche lì è molto interessante, perché se prima l'edilizia pubblica, che ha caratterizzato tutto il corso del Novecento, era per assicurare che tu avessi una casa per tutta la vita, che potessi tornare a riposarti dopo una giornata di lavoro, beh, non è più così. Intanto tutte quelle che sono le aziende che si occupano di edilizia sociale, che per lo più sono territoriali e regionali, stanno vedendo i privati entrare in massa, financo diventare delle vere e proprie società per azioni, ma è proprio la gestione interessante al di là delle questioni finanziarie. E cioè cosa dicono? Dicono ma la casa non può essere più redistribuita a tutti coloro che hanno bisogno, a cui deve essere garantito l'accesso alla proprietà, perché appartengono a una fascia di esclusione, quanto piuttosto devono entrare in dei percorsi di empowerment, anche qui all'interno di social housing, all'interno di altre strutture, magari delle stesse agenzie territoriali per la casa, per dimostrare che quel bene che ti stanno dando per un periodo transitorio non sarà per te qualcosa su cui cullarti, ma che deve essere qualcosa da cui ripartire. Se ti diamo una casa è perché tu devi assicurare, attraverso degli stage, attraverso delle formazioni, attraverso anche il percorso dell'assistenza sociale, che tu quella casa la utilizzerai per fare una buona vita, per inserirti nel mondo del lavoro, pena anche il fatto che ti verrà tolta. Quindi quello che viene concesso a livello di diritto alla casa, chiamiamolo così, è una specie di aiuto affinché tu sia all'interno del mondo del lavoro e non che ne esca. Si può dire quasi che ci sia una revisione della struttura della concessione della proprietà, mentre prima la proprietà veniva concessa, ora noi ci dicono no, uno con una proprietà di una macchina, di una casa, potrebbe continuare a campare senza lavorare, questo noi non ce lo possiamo permettere. Se concediamo un piccolo diritto è perché questo piccolo diritto viene utilizzato solo da certi soggetti per rimanere attivi nel mondo del lavoro e non il suo contrario. Anche per quanto riguarda la sanità, più o meno si può ritrovare la stessa griglia interpretativa, e cioè la sanità pubblica, quella appunto statale, vengono tolte continuamente delle risorse, inizia una serie di percorsi di privatizzazione che lì invece sono fortemente connotati da quanto reddito puoi investire nella tua sanità personale, mentre rimane una fascia di esclusione che si deve comunque continuare a servire di quello che resta della sanità pubblica. Naturalmente per quanto riguarda la sanità questo è un grave torto, non perché qui si stia pretendendo un diritto a essere curati, ma perché la gente nel corso del Novecento è stata espropriata di tutte le capacità e di tutti i saperi intorno al corpo per invece usufruire del servizio pubblico. Quindi se si dovesse togliere sarebbe un grave disagio per tante persone, e inizia a essere evidente per esempio anche qui in Piemonte.
Ecco, questo insomma è una parte sicuramente interessante, proprio perché fa un po' vedere quello che poi anche sull'opuscolo l'avete anche messo nero su bianco, che si sta delineando un sistema premiale molto simile di fatto a quello che troviamo nelle carceri e molto simile a quello che troviamo nei vari centri d'accoglienza, quindi insomma nei CPR, comunque nelle varie prigioni per i migranti. E quindi insomma poi lo slogan che ci ripetiamo da tanti anni, che il carcere è lo specchio della società e viceversa, sembra insomma che stia arrivando un po' a una messa a sistema abbastanza radicale, quindi sicuramente questi aspetti sono fondamentali. Soprattutto è fondamentale notare proprio in questi, soprattutto di questi tempi, visto che comunque soprattutto qui in Italia c'è una forte richiesta anche da molte cosiddette forze di sinistra di un aumento del welfare, o comunque di un'implementazione in qualche modo del welfare state, che comunque in Italia, rispetto se la paragoniamo a altri paesi soprattutto nord europei, è sicuramente carente rispetto a determinati servizi e determinate situazioni. però ecco, si delinea molto bene come poi tutto l'apparato del welfare state, nelle sue varie declinazioni, anche che poi insomma hanno delle varie differenze nei diversi stati nazione, sia uno strumento, serva proprio da strumento di pacificazione sociale, è servito appunto nel secolo scorso e si sta affermando sempre di più adesso. Tu prima accennavi, insomma, voi accennavate alla questione del workfare, che insomma anche è assolutamente centrale. Ecco, su questo, se vi va un po' di riprendere il discorso e di approfondirlo un pochino, perché sicuramente se c'è un campo, soprattutto poi dal nostro punto di vista di compagni e compagne, che è stato davvero, lo avete anche già detto voi, davvero totalmente devastato, è proprio stato quello insomma del cosiddetto mercato del lavoro, con insomma irruzioni abbastanza importanti da parte sia degli stati nazione ma anche del privato, e quindi comunque di una batosta fortissima che è venuta insomma tra gli anni 70 e gli anni 80 a quelle che erano le lotte proprio sul posto di lavoro, e la situazione adesso è abbastanza insomma complicata. Quindi se vi va un po' di approfondire questo tema, perché poi su questo un po' chiudiamo appunto un po' il cerchio su tutte le questioni che stiamo affrontando.
Sì. Riguardo le politiche welfaristiche, qui ha già accennava Francesca in precedenza, non so, a molti sarà capitato negli ultimi anni di passare per non so, i centri per l'impiego e di iniziare la trafila per ottenere quella che è l'attuale NASPI, cioè l'attuale sussidio di disoccupazione. Ecco, se basta semplicemente paragonare quelle che sono le caratteristiche dei nuovi sussidi di disoccupazione con quelli che erano invece i sussidi di disoccupazione di anche solo 15 anni fa, e ci si rende conto di come stiano cambiando proprio questo tipo di politiche redistributive da parte dello Stato. Oggi per ottenere una NASPI è necessario fare una trafila, dare un'immediata disponibilità all'impiego e poi comunicarlo all'INPS. Questa disponibilità immediata al lavoro è di fatto il cuore, uno dei cuori, uno dei centri di quelle che sono le politiche welfaristiche. Sono delle politiche che nate in ambito europeo, che avevano come obiettivo quello di, da un lato, rendere molto più flessibili le condizioni lavorative, quindi precarizzare le condizioni lavorative, togliere garanzie contrattuali ai lavoratori, e dall'altro quello di ridurre quelle che erano delle spese riguardanti la disoccupazione che gli stati ritenevano ormai eccessive. E oggi, dando questa come dire, immediata disponibilità all'impiego, se effettivamente, fortunatamente non è il caso dello Stato italiano, ma se effettivamente, come dire, i percorsi formativi che l'INPS propone, le offerte lavorative che dovrebbero essere proposte ai disoccupati, se questo meccanismo funzionasse, uno si troverebbe a, per ottenere quei quattro soldi della NASPI, del sussidio di disoccupazione, a dover continuamente alternare qualche giorno di disoccupazione con dei corsi formativi più o meno sensati, più o meno lontani anche da quelli che sono magari gli interessi del singolo individuo, con l'accettazione poi di tutta una serie di lavori mal pagati, magari molto nocivi e inutili. Ecco, dicevamo che questo meccanismo fortunatamente non funziona. Questo probabilmente, come dire, è un meccanismo che dovrà essere oliato meglio. In altri stati europei questo meccanismo funziona molto meglio, e quello che è diciamo la proposta, una delle proposte di legge sul reddito di cittadinanza, di fatto allude a una situazione di questo tipo, cioè a ottenere un reddito minimo, cioè parliamo di poi ci sono varie proposte, comunque poche centinaia di euro, in cambio di una disponibilità completa e assoluta a accettare qualsiasi tipo di offerta lavorativa venga proposta. Questo, come dire, spacciarlo per un miglioramento delle condizioni di vita piuttosto che per la possibilità di avere una manodopera abbastanza ampia, sottopagata, è disposta ad accettare più o meno tutto, evidentemente questo è un po' il cuore della questione. Diciamo che al centro di queste politiche welfaristiche c'è quello, una delle caratteristiche di questo nuovo welfare di cui già parlava Francesca prima, c'è cioè la questione della temporaneità. Oggi, sempre più sarà così, i lavoratori devono di fatto ad abituarsi a delle condizioni temporanee in cui si alterneranno sempre più velocemente, sempre con un ritmo sempre più incalzante, momenti di disoccupazione, momenti di formazione per riuscire poi a svolgere determinate mansioni lavorative e periodi di lavoro. Questo continuo succedersi e alternarsi di momenti di vario tipo sarà più o meno la condizione ideal tipo di una gran massa di persone. E ecco, se proviamo a immaginarci come deve essere una vita impostata su questi ritmi collegandola poi con gli altri aspetti su cui abbiamo provato a soffermarci su questo opuscolo e che gli altri compagni hanno provato a delineare in precedenza, ci rendiamo conto di una costante ansia che le persone si proveranno a subire per cercare di veramente arrabattarsi, per mettere fuori la testa e prendere una boccata d'aria e cercare di tirare avanti in malo modo. Questa sarà la condizione, come dire, generale di una massa sempre più considerevole di persone. E non stiamo parlando, come dire, delle ultime ruote del carro, delle persone che sono proprio in fondo alla scala sociale. Stiamo parlando di una vasta gamma di persone che riusciranno comunque a continuare ad avere delle condizioni, proveranno ad avere delle condizioni di vita abbastanza decenti, con un alloggio stabile, con un accesso più o meno costante e ampio alla sanità, ma al di sotto di questa vasta gamma, ampia gamma di persone, ci saranno delle condizioni di esclusione totale da tutta una serie di servizi, ma questo non lo diciamo noi che vogliamo, che potremmo passare per dei catastrofisti, quelli che cercano sempre di vederla nera, di farla più buia di quello che è, ma questo lo dice, lo dicono i rapporti dell'INPS, lo dicono quelle che sono le direttive, le circolari che a livello europeo girano rispetto a quelle che sono poi le, i cambiamenti delle politiche welfaristiche. E se ragioniamo su questo, se vogliamo cercare di fare un rapporto tra quelle che sono le politiche lavorative e poi invece quella che è la sfera penale, ci rendiamo conto che l'incremento, per dire, del numero di persone in carcere, di cui si è molto parlato negli ultimi anni, di cui l'Italia ha dovuto anche rispondere con delle sanzioni per il sovraffollamento delle carceri, è strettamente collegato a questo tipo di questione che abbiamo provato a illustrare, nel senso che senza girarci troppo attorno, gli stati dovranno avere a che fare con un'eccedenza sempre maggiore di persone di cui di fatto non sanno che farsi, e le carceri sono degli ammassi di corpi umani e di vite dove rinchiudere chi è di troppo, chi non vuole trovare posto, magari il recalcitrante a sottostare a questi ritmi, a questo ordine, a questa disciplina di cui abbiamo provato a parlare, e chi proprio non ce la fa o comunque di troppo. E questi numeri di persone sono destinati a crescere. Ora, al di là delle carceri del distretto, se pensiamo all'ampliarsi dell'uso di misure alternative al carcere, quali gli arresti domiciliari, il braccialetto elettronico, la libertà vigilata, eccetera, eccetera, sarebbe illusorio pensare a queste misure come misure che limitano di fatto il peso e lo spazio del carcere nella vita delle persone. Queste sono misure che spengono l'ombra del carcere, lo spengono molto di più, il carcere di fatto riesce a investire la vita di molte più persone attraverso queste misure, perché non sarebbe possibile sottoporre così tante persone a misure anche minori rinchiudendoli in carcere, perché questo strutturalmente in questo momento non è possibile. E quindi questi livelli di carcerazione molto alti, l'aggravamento di tutta una serie di pene relativi a quei reati definiti di allarme sociale, l'invenzione di nuovi reati, cioè, e di nuove misure cautelari come il DASP, per dire, eccetera, eccetera, ci fanno capire che effettivamente gli stati stanno ragionando in maniera molto attenta e precisa su come far fronte e come gestire queste eccedenze con cui si troveranno a che fare. E da questo punto di vista non è azzardato pensare che altri reati e altre forme di carcerazione o comunque di privazione della libertà verranno presto inventati di sede legislativa e bisognerà fare fronte anche con quelli.
Ecco, sì, infatti, però, insomma, proprio quella che si declina così è una vera e propria vita a punti. Poi chiaramente chi non può essere incluso in questo sistema, appunto, come avete anche definito voi, di inclusione ed esclusione, deve essere in qualche modo eliminato. Quindi per l'eliminazione c'è il carcere, c'è il respingimento se si tratta di migranti, cioè ci sono appunto le prigioni per migranti, ci sono tante strutture che spesso qui anche in trasmissione abbiamo definito dei veri e propri campi, che servono proprio a questo, a contenere quelle che insomma giustamente voi avete definito delle eccedenze. Aggiungo solo una piccola cosa rispetto alla questione che tu giustamente hai citato del reddito di cittadinanza, perché è un tema che purtroppo insomma è molto in voga in questo momento, soprattutto per la saga, questa saga fantastica della di questa, insomma, di questo nuovo governo, che vediamo insomma che succede, sicuramente molto divertente continuare a seguire. Sicuramente la questione del reddito di cittadinanza, soprattutto per una parte politica, è stata un tema centrale, è stato un tema su cui immagino ci hanno preso pure un sacco di voti. E proprio oggi leggevo che appunto proprio sulla scia di quello che dicevate voi, questo tipo di, diciamo, di struttura, se verrà inserita in Italia, soprattutto con determinate caratteristiche, di cui una è quella proprio della temporaneità, ovvero forse si può dare questo sussidio, se mai avverrà questa cosa, per 2 anni, e proprio con questo meccanismo che descrivevate voi molto bene, proprio di appunto ti do un piccolo aiutino per andare avanti. Tutto questo va alternato poi con formazioni, con un continuo, diciamo, percorso formativo, e che poi di fatto è un percorso che viene definito formativo, ma poi è semplicemente si tratta spesso e volentieri di lavoro gratis che le persone appunto forniscono per aziende e imprese di vario titolo, statale, parastatale o privato. E quindi insomma questo completa un po' lo diciamo pure perché bisogna, insomma, fare molta attenzione poi quando si leggono tante cose su questo, insomma, anche devo dire tanti compagni e compagne ci cascano spesso a questa roba.
Per fare un appunto, per anche far capire agli ascoltatori di cosa si parla, tendenzialmente quando sentiamo discutere queste proposte sul reddito di cittadinanza, che come dicevate voi sono abbastanza all'ordine del giorno dell'agenda politica, pensiamo al caso 5 Stelle qui in Italia, però me ne viene in mente un altro che è abbastanza dibattuto, quantomeno per le lotte che si stanno creando intorno a questo, sia appunto la Francia di Macron, il progetto che dichiarano anche abbastanza in maniera anche non velata di avere in mente è questo famoso piano ARTS che è stato varato in questo progettone fatto dal secondo governo Schröder nella prima metà degli anni 2000, che si chiama appunto Agenda 2010, e teoricamente il mercato, diciamo così, il sistema dei sussidi, il sistema dell'aiuto alla disoccupazione dovrebbe ricalcare quello tedesco, che è appunto strutturato in maniera così molto temporale, in maniera assolutamente vincolata alla disponibilità di accettare poi di fatto qualsiasi tipo di lavoro, no? Che è, più che lavoro gratis, è questo, il fatto di accettare qualsiasi tipo di dimensione al di là della paga oraria e al di là della temporalità. Per cui chiaramente lo Stato si fa carico appunto in parte di provare a far sopravvivere una massa di lavoratori che dovrebbe cambiare abitudini, dovrebbe essere disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro in quel momento ce n'è, insomma, c'è bisogno.
Non solo, ma per chi ne ha avuto insomma esperienza un po' diretta rispetto proprio alla questione tedesca, appunto tu citavi proprio l'Arsfier, che è proprio l'istituto che regola il sussidio in Germania. Oltre a questo che dicevi, c'è anche un aspetto estremamente pervasivo, cioè lo Stato praticamente nel momento in cui tu accedi a questo tipo di sussidio, cioè un'ingerenza dello Stato nella tua vita privata che è impressionante, cioè ti controllano dal conto bancario a quello che fai nella vita, cioè diciamo devi avere una reperibilità di praticamente 24 ore su 24, 365 giorni su 365, proprio perché appunto ti aiutiamo, ti diamo un contentino per andare avanti, però qualcosa in cambio lo devi dare, soprattutto quello che devi dare in cambio è proprio questa disponibilità a reintegrarti nel mercato del lavoro, ma anche nello stile di vita che poi lo Stato-nazione impone in qualche modo. Quindi
sì, adesso abbiamo parlato delle estreme condizioni di precarietà che insomma vorrebbero sottoporci un po' tutti, e potremmo approfondire la questione della categoria probabilmente più sfruttata e più precaria, che è quella dei lavoratori stranieri, che insomma vive forme estreme di sfruttamento. Qua a questi microfoni ne abbiamo parlato tantissimo, basta citare insomma tutta la questione dei migranti lavoratori del Foggiano che abbiamo affrontato più volte, le condizioni veramente estreme di vita a cui sono costretti durante le raccolte. Sono anche un soggetto che subisce diciamo forme di sperimentazione, pensiamo ad esempio al lavoro gratuito spacciato per volontariato estorto ai richiedenti asilo in cambio di una presupposta integrazione. Ecco, su questo argomento vi vorrei chiedere quali sono le politiche per la valorizzazione della manodopera straniera che si stanno affermando.
Sì, questo è sicuramente molto interessante, perché quello che viene di fatto proposto e imposto agli immigrati, ai migranti, è il caso da laboratorio, diciamo la punta di diamante che poi a scendere va a coinvolgere tutti gli altri pezzi di quella che qualcuno chiama la società. Vorrei un attimo tornare per rispondere a questa domanda a quello che diceva prima Francesco, e cioè che si stanno diffondendo tutte delle misure molto repressive che sono forme di carcerazione diffusa. Lo possiamo vedere anche all'interno della nostra città, senza continuare con la storia delle misure cautelari minori, ma si può vedere proprio come è conformata oggi una grande metropoli, per capire che quello che stanno imponendo sono veri e propri rapporti di guerra, e che quindi la guerra non è semplicemente quella che passa dai confini o dai territori extraeuropei, ma è quella che continua anche all'interno dell'Unione Europea, e la manodopera migrante è uno di questi casi. Abbiamo parlato prima quindi di grosse fasce di esclusione. All'interno di queste grosse fasce di esclusione, sicuramente la categoria, scusate il termine, che subisce di più questa forte esclusione è quella dell'immigrazione. Senza dilungarci troppo su quello che sicuramente anche voi a silenzio assordante, di cui parlate molto spesso, cioè del CPR, della questione della detenzione amministrativa, che rappresenta l'esclusione ultima, cioè proprio il fatto di tenere incarcerate delle persone solo perché non hanno i documenti e perché sono povere, non hanno un contratto di lavoro, l'hanno perso, non hanno un contratto d'affitto, non hanno delle relazioni con delle relazioni familiari con delle persone europee, e che quindi non hanno una base produttiva in Europa e che vanno cacciate. Ma a parte questa questione dei CPR, c'è un'altra questione che è molto più purtroppo degna di nota in questo periodo, che è quella dell'accoglienza e del sistema delle borse lavoro, perché quei rapporti di guerra di cui si parlava, che partono proprio dai rapporti economici e che fanno sì che tutta una serie di masse si spostino da un continente all'altro per migliorare le proprie condizioni di vita, arrivino qui in Europa e che non purtroppo a volte per ragioni delle politiche devono affrontare il sistema della protezione internazionale, molto spesso non possono essere cacciati o semplicemente rinchiusi perché magari vengono da paesi in cui ci sono problemi politici e di guerra ad alta intensità, conflitti ad alto livello. Allora che cosa si fa? Come si può questa eccedenza massa migrante inserirla in qualche modo o cercarla di sfruttarla quanto più possibile? Viene inserita all'interno delle strutture della seconda accoglienza in maniera che anche lì subiscono dei percorsi di empowerment, siano costretti a lavorare gratuitamente e molto spesso attraverso il sistema sottopagato delle borse del lavoro pena il decadimento della domanda. Non per niente qua a Torino c'è anche un esempio abbastanza assurdo di quello che si deve subire ancora in chiave di nuovo razzismo. A Torino per esempio poco è uscito il progetto di questi ecomori, non spendiamo neanche una parola sulla definizione di ecomoro perché è qualcosa che richiama un'antropologia colonialista che non si pensava potesse essere sfoderata così spudoratamente, cioè dei ragazzi africani che puliscono le strade o che fanno attraversare i bambini davanti agli asili gratuitamente e che tutti devono rendere grazie perché stanno cercando di impegnarsi nel sociale e lo fanno nella maniera migliore, e cioè rendendo grazie alla città che li ha ospitati. Ora, questo è proprio l'esempio tipico di certi processi che subiscono le persone immigrate e migranti all'interno della città, all'interno dei territori europei, cioè dover lavorare perché devono essere riconoscenti, e quell'integrazione, al di là del salario poi percepito, cioè nulla, deve essere la loro ricompensa. Peccato che poi tutti questi progetti e progettini non rendano conto dei reali dati che restituisce il sistema della seconda accoglienza e della richiesta di protezione internazionale, e che tutte queste persone che devono lavorare gratuitamente, che devono rendere palese quanto siano riconoscenti al sistema del Stato-Nazione in cui chiedono asilo e protezione internazionale, poi molto spesso divengono clandestini, perché in Italia la percentuale di persone che ricevono il diniego della protezione internazionale è più alta del 60%, quindi stiamo parlando di mettere a sfruttamento tutta una massa di persone che non si sa come gestire per poi riportarle allo stato della clandestinità. È qualcosa che veramente non si sa come definire se si guarda poi tutto il processo che subiscono. E poi naturalmente loro non escludono, quando all'interno del sistema dell'accoglienza, che chi arriva in Italia non ci sia qualcuno che abbia delle capacità o che possa inserirsi definitivamente nel mondo del lavoro, ma sono pochissimi casi che non rendono naturalmente, non danno l'idea di quello che sia il sistema dell'accoglienza, dell'esclusione e dello sfruttamento che ci sta in mezzo a un sistema di ricatto che è uno sicuramente dei più afflittivi.
E questo sicuramente è quello che consente anche poi a stati come l'Italia, che fanno della manodopera cosiddetta straniera una ricchezza veramente incredibile. Lo avete spiegato bene, si tratta di una manodopera a bassissimo costo e di una manodopera iper ricattabile, quindi insomma c'è tutto l'interesse a mantenere questa situazione abbastanza in stallo, nonostante i proclami sia quelli di destra che di sinistra, che insomma lasciano un po' il tempo che trovano ovviamente. Però insomma interessante anche quello che, mentre parlavi, mi balzava proprio così alla mente il fatto di quanto anche a livello di linguaggio ormai si siano superati tutti i confini, non c'è neanche più tanto, diciamo, quel velo che comunque era ipocrita, ma di nascondersi dietro un dito. Ormai le cose vengono chiamate in maniera molto spudorata, con un linguaggio a volte davvero agghiacciante. Questo anche un po', come si dice, un po' il segno dei tempi, e vabbè, insomma, questa è una riflessione così. Per andare anche un po' a concludere, perché insomma abbiamo delineato un po' uno scenario insomma un po' tutto tondo, toccando vari temi e varie questioni, tornando un po' a noi, se così si può dire, diciamo tutto questo questo che abbiamo descritto comunque provoca e in qualche modo disegna uno scenario di conflitto sociale su cui comunque è necessario anche qui spendere qualche parola e fare qualche riflessione anche sull'opuscolo, insomma, poi voi abbozzate un tentativo di questo tipo, quindi io andrei, insomma, parlerei di questo in conclusione proprio, insomma, quali sono le lotte che secondo voi nei prossimi anni si apriranno proprio in questo scenario di conflitto sociale che abbiamo descritto e quali sono soprattutto le possibilità di intervento che si possono individuare.
Ma ecco, quali siano le lotte che nei prossimi anni si apriranno è una domanda a cui non ci sentiamo di rispondere. Quello che ci sentiamo di dire è che quando si cerca di immaginare che una ampia parte della popolazione, come dire, continuerà a vivere a ridosso di una linea che divide l'implicito e l'esplicito, che sarà sempre più oscillante, quando si parla di questo si parla di delle cause che poi scatenano o possono provocare dei conflitti orizzontali, quella guerra tra poveri di cui tante volte purtroppo parliamo temendo che la tensione sociale sbocchi in questa direzione, e quando le persone tentano ad arrabbattarsi è facile che si scontrino tra persone che vivono condizioni comuni per cercare di occupare un posto migliore all'interno di quel poco che le istituzioni e lo Stato offre. Ecco, questo sicuramente è uno degli scenari evidenti a tutti davanti al quale ci troveremo, ed è poi uno dei nodi attorno al quale poi i gruppi reazionari in questo momento, oltre che sulla questione della sicurezza, stanno cercando di lavorare e di cercare sul fuoco. Cosa fare? Sicuramente è una questione molto complicata e impegnativa. Di certo, non so, secondo me varrebbe la pena partire da una considerazione per dire l'importanza, le energie e l'attenzione che in genere i compagni danno a misure come il decreto Minniti, quindi tutta la come dire, l'aspetto repressivo anche più evidente e vistoso che negli ultimi anni è stato prodotto, e la scarsissima attenzione che in genere negli ambiti di compagni c'è per dire rispetto a questioni altrettanto gravi che comunque contribuiscono a determinare in maniera molto forte quelle che sono le condizioni di vita di tantissime persone, compagni compresi, come quella che può essere una riforma della sanità che tende di fatto a escludere sempre più un sacco di gente dalla possibilità di accedere anche a delle cure minime, di poter ottenere delle cure in ospedale. Ecco, secondo me in realtà bisognerebbe partire da ragionare sul perché di questa scelta, se così la si vuole definire, o di queste mancanze, che forse sarebbe un termine più preciso, perché riguardo determinate questioni in genere gli ambiti di movimento tendono a non avere proposte, ma non avere neanche una grossa attenzione. Questo almeno negli ultimi anni, almeno per ampi settori di movimento. Ecco, io partirei da una riflessione di questo tipo. Se pensiamo che come dire, lo sguardo di chi vive al nostro fianco, dei nostri vicini di casa, di chi lavora dove lavoriamo noi, di chi prende gli stessi mezzi pubblici che prendiamo noi, debba rivolgersi in su e cercare di prendersela con effettivamente responsabili delle scelte politiche ed economiche che determinano la loro vita, piuttosto che guardare il vicino arabo oppure i neri che stanno all'angolo di strada. Se pensiamo che questo sviluppo di Pavoglio Sinsi, secondo me dovremmo partire anche da ragionamenti e un'attenzione su questo tipo di aspetti. Cosa fare? In realtà non lo sappiamo, bisognerebbe provare a iniziare a discuterne, ecco. secondo me non è forse il momento di avere delle risposte, ma il problema è il momento forse di provare a azzeccare le domande, cominciare a porsi delle domande effettivamente significative di questo, in questo periodo. Noi qui a Torino e nell'opuscolo ne parliamo, siamo da anni impegnati in una lotta sulla questione abitativa, principalmente contro gli sfratti, occupazione di palazzine, e una lotta che in questo momento sta cercando di coinvolgere anche quella che è l'edilizia residenziale pubblica, cioè le case popolari. Però secondo, credo che una discussione su questo a quest'ora ci porterebbe molto lontano, e invitiamo tutti a venire alla presentazione di questo opuscolo, magari ne parleremo più ampiamente.
Bene, bene, accogliamo questo invito, insomma, a riflettere su questi temi. Direi che è andata bene, bene così, quindi dallo studio vi salutiamo e vi ringraziamo per il contributo, e poi arrivederci alla prossima occasione. Un saluto a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.